A proposito della risposta di Gesù alla domanda del Battista, adempiamo ogni giustizia, ecco, Gesù vuol dire che è nel piano e nel progetto di Dio, nel compito messianico che io devo svolgere, è dentro questo piano che io solidarizzi con i peccatori, solidarizzi con gli ultimi. Sapete che il termine giustizia non ha il significato forense nell'Antico Testamento, ma il giusto è colui che è aggiustato nella via di Dio, quindi compiere la giustizia significa attuare, realizzare la parola di Dio, il progetto di Dio. E in questo caso Gesù vuol dire a Giovanni Battista è nel piano, nel progetto di Dio che avvenga questo. Questa solidarietà con i peccatori. E per quanto riguarda questo taglio che Gesù fa nel citare Isaia nel brano che legge nella sinagoga di Nazareth, ecco, teniamo presente che il Nuovo Testamento è il compimento dell'Antico Testamento. Il punto di riferimento per noi cristiani sono i Vangeli e il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento è importante, ma non è un assoluto per noi cristiani. L'Antico Testamento va letto attraverso il filtro dell'annuncio dei Vangeli, del testo del Nuovo Testamento. Ed è chiaro che quando Gesù taglia quella frase lì che parla del Dio vendicatore, vuol farci capire che è venuto ad annunciare un Dio ben diverso rispetto, per certi aspetti, a quello bacchettone che qualche volta emerge nell'Antico Testamento. Si parla anche di Dio misericordioso nell'Antico Testamento, ma molte volte è un Dio che è sempre lì pronto a pestarti non appena tu sgarri. Non per niente Marcione eliminò tutto quanto l'Antico Testamento e del Nuovo Testamento salvò soltanto il Vangelo di Luca depurato di alcune parti. Ecco, è evidente che Gesù ha completato la rivelazione, alcune cose le ha fatte proprie, altre cose le ha lasciate perdere. In questo caso proprio il salto di questa frase vuol mettere in luce la positività di quello che sarà l'annuncio di Dio che fa Gesù, un Dio buono, un Dio misericordioso, un Dio pronto a perdonare, e quindi mette un po' in disparte questa visione che era molto presente nell'Antico Testamento del Dio vendicativo, del Dio che è lì sempre pronto a punirti non appena imbocchi qualche viottolo che ti porta lontano dalla strada maestra. Cioè, Gesù non ha preso in toto l'Antico Testamento e noi non dobbiamo prendere in toto l'Antico Testamento così com'è, ma leggerlo attraverso il filtro del Nuovo Testamento. E non è detto che tutte le parti dell'Antico Testamento abbiano mantenuto il loro valore sulla base dell'annuncio che fa Gesù. Infatti negli esempi che ho presentato ho messo in evidenza Zaccheo, ho messo in evidenza la peccatrice in casa di Simone il Fariseo, ma ho messo in luce anche l'episodio della vedova di Nain. Ecco, la misericordia non è soltanto disponibilità a perdonare le malefatte che uno ha fatto, misericordia è anche l'attenzione, la vicinanza umana che Gesù ha sempre avuto nei confronti di tutte le persone che sono ricorse a Lui. Ecco, il termine misericordia ingloba dentro di sé anche questa attenzione umana nei confronti di Gesù verso quelle persone che si trovavano in situazioni di sofferenza non soltanto morale ma anche fisica. E chiaramente poi c'era il problema misericordia giustizia, cioè sembrano due realtà che sembrano fare a pugni tra di loro. E qui vi rimanderei, vi farei rileggere una famosa parabola che si legge nel Vangelo di Matteo, quella degli operai che sono stati mandati a lavorare nella vigna. Ecco, il concetto di giustizia che abbiamo noi evidentemente fa un po' a pugni con quello che ha Dio, perché noi siamo portati a dire uno ha fatto delle cose, deve pagare per quello che ha fatto. Il modo di pensare di Dio è diverso dal nostro e per noi diventa difficile capirlo e comprenderlo, perché è un Dio che è amore. Amore nel senso più grande del termine. Credo, pensate a un padre, una madre che hanno un figlio scapestrato, ne combina di tutti i colori, li porta anche fino all'estremo, però danno sempre la possibilità di ricominciare. Ecco, Dio è così. Per quanto riguarda l'universalizzazione del messaggio di Gesù, ecco, io credo che sicuramente inizialmente Gesù si è rivolto al popolo di Israele, ma sono tantissime le pagine all'interno dei Vangeli in cui c'è questa apertura anche al di fuori. Ad esempio, nel Vangelo di Matteo è vero che l'annuncio viene ristretto al popolo di Israele, però è vero che guarisce anche la figlia di una donna sirofenicia, ed è altrettanto vero che alla fine, quando viene dato il mandato ai discepoli, si parla di tutte le genti. Quindi chiaramente c'è stata anche inizialmente l'attività di Gesù è stata ristretta al popolo di Israele, ma lentamente si è allargata. Questo lo troviamo anche nell'Antico Testamento, ci sono dei brani dove sembra che la salvezza sia qualcosa che è riservata soltanto a Israele, ma ci sono anche altri brani che mettono in luce che sì, il popolo di Israele è stato scelto, ma per una missione universale. Basta leggere alcune pagine del Trito Isaia, oppure basta leggere anche il libretto di Giona, che quella è proprio è un invito al popolo di Israele a riflettere, perché Giona vuole la distruzione di Ninive, invece Dio non vuole la distruzione di Ninive. Quindi chiaramente poi questo si è reso più evidente in epoca post-pasquale, ma non è stato altro che un portare a compimento un seme che già era stato piantato da Gesù. Tra la genealogia di Matteo e la genealogia di Luca c'è una grande differenza. Matteo fa iniziare la genealogia con Abramo, quindi sembra un po' restringere il tutto al popolo di Israele. Luca invece inizia la sua genealogia partendo da Adamo, proprio per indicare che questo messaggio non ha confini, è aperto a tutti quanti. Per quanto riguarda il rapporto peccato-peccatore, certo il concetto di peccato è un po' diverso dai nostri tempi, ma per peccato dobbiamo intendere tutto quello che non si trova in accordo con l'insegnamento che Gesù ci ha dato. Ecco, la condanna di Gesù riguarda sempre lo sbaglio, ma al peccatore, a chi fa lo sbaglio, viene sempre data la possibilità di recuperarsi e di reiniziare. Ecco, dicevo, Dio non chiude mai la porta in faccia al peccatore, la lascia sempre socchiusa. È successo anche per i discepoli. Ecco, è significativo che nell'annuncio della risurrezione di Gesù venga dato anche questo messaggio alle donne: andate ai discepoli e dite loro che li aspetto in Galilea. Che cos'era la Galilea per i discepoli? Era il luogo nel quale Gesù li aveva chiamati, quindi mandarli in Galilea è dare un nuovo inizio, perché a Gerusalemme se li erano dati tutti a gambe, l'avevano lasciato solo. Ecco, il dare appuntamento in Galilea esprime il desiderio di Gesù di ricominciare un nuovo rapporto con lui, li rimanda laddove era cominciato tutto per poter ricominciare di nuovo. Ecco, Gesù non chiude mai la porta, quindi il peccatore ha sempre nuove possibilità, nuove chance di recuperare il suo rapporto con Dio. Poi per quanto riguarda l'altra questione, ecco, dobbiamo tenere presente che siamo cristiani in cammino, certo l'altro, il diverso, ci crea problemi, ma siamo cristiani in cammino e molte volte siamo come i gamberi. Facciamo un passo avanti, ma due passi e poi due passi indietro, ma quello che è importante è tenere presente un progetto ben preciso, che è il progetto che ha delineato Gesù come un'utopia che sta davanti a noi, un'utopia che si può realizzare, non qualcosa di realizzabile, verso la quale siamo in cammino, magari con difficoltà, ma siamo in cammino. La Chiesa non è una comunità di salvati, è una comunità di persone in cammino, che hanno lasciato un passato che è sempre minaccioso e che sono in cammino verso un futuro desiderato e atteso. Credo che possiamo paragonare la situazione che stiamo vivendo a quello che succede nel bagnasciuga del mare. Quando andate al mare, se in mare c'è una bottiglia oppure un pezzo di legno e vi fermate a guardare la bottiglia e il pezzo di legno, cosa succede? Che a un certo punto la bottiglia, l'acqua la lascia nel bagnasciuga, anche il pezzo di legno, l'onda la lascia lì, ma poi cosa succede? L'onda successiva se la riprende nuovamente. Conosciamo delle persone arrivate, nessuno di noi ha messo l'ipoteca sulla salvezza, siamo persone in cammino e abbiamo un progetto di vita ben preciso, che è quello che ha delineato Gesù, e dobbiamo impegnarci a cercare di realizzarlo, anche se nel tentativo di fare questo siamo dei gamberi che fanno un passo avanti e due passi indietro. Però ecco, la meta deve essere sempre chiara, sempre precisa, nonostante tutti i nostri difetti, i limiti e le nostre difficoltà.
Grazie. Pastore, vuoi intervenire su tutte queste questioni?
Partirei prima della questione della distinzione che è stata tra Gesù e gli evangelisti e della ricezione del predettore, per riprendere la questione del battesimo di Gesù. Allora, io credo che la questione del battesimo di Gesù pone una domanda alle prime comunità: come mai Gesù può andare a farsi battezzare per il perdono dei peccati? E questo lo vediamo nei testi. Allora, Matteo lo risolve con, in un certo senso, fa dire a Giovanni Battista l'interrogativo che la prima comunità si fa: come mai tu a me farei tutto il suo contrario, io a te? E nella prospettiva del Vangelo di Matteo c'è questa risposta sulla giustizia, però la questione che non va da sé è posto da Matteo. In Luca ancora, se leggete bene l'episodio del battesimo in Luca, nel versetto che precede il battesimo, Giovanni Battista viene messo in prigione e si usa soltanto il verbo al passivo per il battesimo di Gesù. Questa è la seconda manifestazione nella tradizione di Luca dell'imbarazzo della comunità di fronte a questo fatto. E poi in Vangeli apocrifi si trova anche la famiglia di Gesù che si dice: ah, c'è la Giovanni Battista che battezza per perdono di peccati. Allora Gesù dice alla sua famiglia: beh, andate lì, voi, io non ce l'ho bisogno. Dunque, cosa vuol dire? Vuol dire che la prima comunità è di fronte a questo problema. Di ricercatori recenti prendono questo imbarazzo, le tracce delle quali noi abbiamo nei testi, come una prova che il fatto è stato reale, perché malgrado l'imbarazzo è stato mantenuto questo fatto che Gesù è stato battezzato da Giovanni Battista e che forse, cioè con molta probabilità, Gesù viene dal movimento del Battista e se ne distingue, come ci è stato detto, da una predicazione del Battista sul giudizio, e il gesto di Giovanni è un gesto di pentimento che sostituisce. Allora, qui ritorniamo alla questione del peccato, la concezione del peccato. Io credo che nell'antichità, e particolarmente nell'Antico Testamento del giudaismo antico, il peccato è qualcosa di molto più oggettivo di quello che noi viviamo. Particolarmente la mia tradizione protestante, dove è molto interiorizzato, basta vedere i film di Bergman o di Così Innocente, mentre io credo che la nozione di peccato, il purezzo, può avere qualcosa di oggettivo, cioè cos'è? È la minaccia di rompere l'equilibrio della creazione, e quando tu lo rompi devi fare un atto per riparare, e di solito questo atto è il sacrificio di riparazione, per ristabilire, ci sono dei rituali per ristabilire l'equilibrio minacciato. Allora io credo che noi nella nostra concezione moderna noi abbiamo una visione del peccato molto più di colpevolizzazione, influenza dalla psicologia, delle cose del genere, delle cose. Io credo che forse riconfrontarsi con una visione abbastanza oggettiva può essere anche sano, perché noi credo che facciamo tutti l'esperienza di essere in gruppi con gente tutto buona volontà e di essere preso in meccanismi diabolici dove le cose non funzionano e ci sono delle lite feroce tra gente tutta di buona volontà. Io accoglierei la suggestione di dobbiamo ripensare, come dire, a che cosa altrimenti rischia, come dire, rischiano di questi testi o di perdone o di diventare ad uso di un terreno molto particolare, ma non della nostra vita quotidiana. Io credo che però la questione del perdono, la giustificazione incondizionata, ha molta attualità. La questione, siamo cristiani, così la questione etica, cioè imitare Dio, questo lo rivedremo anche nell'intervento che farò, perché io leggeremo assieme dei testi dove ci sono tutti degli imperativi, fate, comandami, oh allora lì le facciamo, non le facciamo, queste robe qua, questo lo vedremo, e che riprende affatto la questione di nuovo della tensione tra misericordia e giustizia. Questo sarà il tema di misericordia e giustizia, in un certo senso, perché già nel testo che leggeremo c'è una contraddizione tra la regola d'oro che è basata sulla reciprocità e la misericordia che è basata sull'unilateralità. E appunto è il testo che vorrei far riflettere assieme, perché non è così scontato che le due cose possono convivere. Oppure rimandiamo sempre la misericordia, la deleghiamo a degli supereroi dell'etica. Allora diciamo Martin Luther King, Gandhi, così. Però noi rimaniamo fuori gioco. E io credo che appunto gli evangelisti già si sono posti questa domanda. Cioè, come iscrivere la misericordia, che come dice Casper, chiave della vita cristiana, nella sequela? Oppure rimane una cosa talmente aerea che, ok, va bene, è nel passato per il tempo di Gesù, oggi per il cielo, e poi noi, quindi, nuotiamo nel nostro... Allora, io credo che questo problema è già avvertito nel Nuovo Testamento, è già posta come domanda, e gli evangelisti cercano di rispondere a questo. Negli esempi, cioè l'esempio del samaritano al quale, oppure anche gli esempi che sono stati fatti di Zaccheo, o gli esempi, io credo che una delle cose molto importanti anche che rende concreto il perdono è il cambiamento tra oggetto e soggetto, cioè Zaccheo diventa soggetto di accoglienza. Zaccheo è un voyeur visto, cioè è andato sull'albero per vedere Gesù, però Gesù alza e lo vede, e vedendolo lo fa scendere. Dunque c'è un cambiamento di prospettiva, di posizione, che rende l'altro attore, cioè autore della propria vita. Allora credo che questo è un effetto concreto della misericordia, che permette a Zaccheo, per esempio, di diventare uno soggetto di accoglienza e non soltanto oggetto di accoglienza, e soggetto di riprendere la sua vita in mano e di cambiarla, come è stato detto. Stessa cosa con la parabola del samaritano. La parabola del samaritano è la risposta al dottore della legge, e quando dice chi è stato il prossimo lui ha cambiato le carte in tavola, perché non è il prossimo, è l'oggetto,
ma come si dice,
della vita, ma è il soggetto. Allora, è questo ribaltamento che rende il soggetto soggetto di misericordia. Allora, e dopo il soggetto di misericordia è un tipo inaspettato, perché era quello che ci è stato detto stamattina. Allora, io credo che poi vedremo anche la questione con il diverso, è una questione molto, molto delicata, perché io credo che devo essere me stesso e riconoscere la diversità dell'altro, e non fare a buon mercato di siamo tutti uguali, perché così rischio anche di non rispettare la diversità dell'altro. Io credo che questa cosa, cioè molto, molto delicata, che è molto dibattuto oggi, come sapete, anche sull'universalizzazione, che è stato un grande tema evangelico, ma sul quale l'Occidente ha basato anche le colonizzazioni, le missioni che andavano parallele. E cosa voleva dire l'universalizzazione? Tutti come noi. Allora, e oggi c'è una grande questione, noi lo vediamo molto nella nostra chiesa, che è piccolissima, ma dove c'è ormai il 20% che viene dall'immigrazione, dall'Africa e così. E vediamo bene che non possiamo universalizzare a buon mercato, non so come dire, cioè che l'incontro dell'altro ha un prezzo molto alto di accettazione, di espressione della fede. Nelle nostre comunità di gente molto chiusa arrivano i tam tam, la danza, e c'è una signora molto bene che dice: ma come si sculetta nella mia chiesa perché ballano o delle cose. Allora, e questo è espressione della fede, quindi la gente che è della stessa della stessa confessione, per esempio una chiesa metodista, sono anche dei metodisti del Ghana, però ha un modo di espressione della fede totalmente diverso, e loro trovano che, ma quando pregate come pregato, ma Dio vi ascolta ma non sente niente, quando dice la gioia, parete delle facce così, ma ci crede lui? Non so. Allora, avete tutte queste questioni sulla questione della diversità. È una universalizzazione che deve anche lì rivedere le condizioni attuali, perché il Vangelo sia veramente il Vangelo di ciascuno e non soltanto l'estensione a tutti di una visione del mondo che è soltanto la nostra. E questo va al cuore stesso della fede. Abbiamo scoperto anche questo sulla questione della risurrezione, perché per esempio in Africa un antenato non è morto, vive ancora nella comunità. Allora, come si parla della risurrezione? È molto diverso, e questo tocca degli elementi fondamentali. Questo sulle questioni sono stato universalizzazione e incontro dell'altro. È chiaro che questo, anche forse in Italia, che è stato per molto tempo un paese di emigrazione, che si scopre da 20 anni come un paese di immigrazione, è una questione nuova. Io vengo di una città, che è Ginevra, dove è un terzo della popolazione straniera, un terzo, che è il 30%, è la questione delle lingue, degli accenti, delle cose, sì. E lì dobbiamo trovare, io credo che è anche un compito ecclesiale, di trovare dei modi interculturali di dialogo all'interno delle stesse fede.